di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.
Buongiorno, benvenuti al nostro appuntamento, 231esima trasmissione di questo appuntamento dove spaziamo, come dico sempre, si parla dal lago al missile, e con l'amico, diciamo, di mercoledì, Carletto Fiorucci, analizziamo appunto queste problematiche. Erano molto. Sentiremo anche il sindaco del comune di Gualdo Tadino, però prima diamo il buongiorno a Carletto dal suo studio casalingo. Buongiorno Carletto, benvenuto.
Buongiorno, da te piove?
Beh, diciamo che la situazione è nuvolosa, non è che abbiamo tanti chilometri di differenza, però potrebbe anche succedere che c'è una nuvola passeggera nel centro storico e invece in periferia è più
il
sole.
Il problema è che da noi o non piove mai, sì, o piove sempre.
Piove, diciamo che tra non molto tornerà il sole, perché è sempre così, no?
Tra non molto.
Quello che dicono, forse il fine settimana ci dovrebbe essere un cambiamento da venerdì, quindi tornerà il sole
per... noi lo speriamo, perché come ho già accennato credo l'ultima volta, intanto buongiorno a tutti, a coloro che ci ascoltano e anche a te, ho accennato che dal 10, meglio il 12, il 12 è il giorno migliore, dal 10 al 15 al 16, ma anche per tutto il mese, però i giorni migliori sono dal 10 al 16, per una settimana. Se non ci saranno le nuvole, dopo il tramonto, guardando dove tramonta il sole, a ovest, quindi dopo il tramonto per un'ora o due, un paio di ore, si potrà vedere a occhio nudo, ma anche meglio con un telescopio anche piccolo, con un cannocchiale anche piccolo, la nuova cometa che si chiama Atlas, oppure nome tecnico C/2023.
Diciamo, questa cometa, ecco, ci vogliono questi strumenti, perché sennò occhio nudo non si vede, no?
Occhio nudo, forse anche occhio nudo si può vedere. Se uno ha una buona vista, forse riesce a vederla anche occhio nudo, ma certo, meglio portarsi anche un piccolo cannocchiale, perché sarebbe sarebbe meglio. C'è qualcuno che scrive che è ripassata la cometa. Non è ripassata la cometa. Questa cometa è passata solo una volta, questa volta, e non tornerà mai più, perché fa un percorso completamente diverso. La cometa che tornava, che dovrebbe tornare, ma non so quando, la cometa di Halley, quindi che è stata vista, che era una delle più luminose, ma anche questa dovrebbe essere abbastanza luminosa, quindi consiglio di andare in collina, comunque dove ci sono luci, per poter guardare verso il tramonto del sole, dopo il tramonto,
dopo il tramonto, quindi sarà intorno alle 18, 17:30, 18,
18:30, 19, fino alle 20, 21.
Tutti con il naso in su, come si dice?
In giù perché è molto bassa sull'orizzonte, quindi
ho capito. Se sei in alto, però, se sei in basso,
gli occhi in su, non molto in su.
E ci sono, diciamo, molti studiosi che sono pronti per immortalare, no, questo passaggio. Lo vedremo sui social. Vedremo se avrà una scia lunga, una coda lunga oppure una coda corta.
Pare che abbia una bella scia lunga. Quindi
questo il giorno, ricordo, il 10-11 di ottobre, quindi tra poco.
Il 12 è il giorno migliore, che è più vicino alla Terra, si potrà vedere dal 10 al 16 abbastanza bene.
Benissimo. Quindi questa è un'altra chicca che ci ha dato il nostro studioso, perché anche lui scruta le stelle la notte, invece di dormire, appunto, guarda il cielo per capire, no, il futuro.
Guarda il cielo, è sempre nuvolo, che cavolo guarda.
però diciamo che è un modo anche per per pensare al domani, perché chi guarda il cielo, no, prevede il futuro, il domani non è certezza, ma tu hai la consapevolezza che sarà un bel futuro, spero.
Non ho la palla di vetro, guarda.
Non è la palla di vetro. Vabbè, però. Allora sentiremo tra non molto il sindaco di Gualdo Tadino, vedremo se lui avrà la palla di vetro per capire quello che succederà. No?
Cerchiamo di chiamarlo subito perché abbiamo molto da dire, viste le grosse polemiche che ho suscitato la chiusura
delle forze della Rocchetta.
Forza Italia ha reagito anche gruppo della candidata a sindaco, non mi ricordo come si chiama.
Fratelli d'Italia, no?
Beh, il gruppo c'ha un altro nome, ma non mi ricordo come si chiama. E quindi la regione ha detto la sua, quindi cerchiamo di fare chiarezza su questa.
Già diciamo l'amministrazione settimana scorsa ha avuto modo il sindaco di dare la sua risposta e sentiremo naturalmente se sono accadute altre cose, ma si sono lamentati anche diversi cittadini dicendo è la festa dei nonni, i nostri nonni poi non possono andare a prendere l'acqua perché c'è il rischio di caduta massi, quindi c'è il rischio che con queste piogge si possano anche verificare.
Ha piovuto tanto, quindi certo qualche rischio ci potrebbe essere. Certo.
Ecco, questo è uno dei tanti argomenti che parleremo, il quale parleremo con il sindaco. Prima però facciamo una pausa, ci ascoltiamo una bella canzone, poi continueremo questo nostro discorso di questa mattina, questo mercoledì.
Lasciati pensare tanto tempo per dormire, poi lo troverò. Lasciati pensare che ci sono, intanto credimi che ci sarò. Dentro le tue porte, dentro il tuo passato, dentro le tue verità, dette per metà, dette per metà, dette per metà. Lasciati pensare che ti voglio come quando vuoi l'amore. Per organizzare un cuore vuole solo tempo e a me non mancherà. Lasciati pensare, pensa che piacere farlo con la libertà. Lasciati pensare che non so dormire senza le fragilità, ma che stu. Do un cuore che io non ho. Dammi un giorno per pensare, uno per dimenticare. Dammelo subito. Lasciati pensare senza niente addosso, niente di particolare. Sorge il sole come ieri, scalda in parte il mondo e poi va a tramontare. Lasciati pensare prima di partire, tanto sai che tornerò. Sai che tornerò, sai che tornerò, sì che tornerò. Ma che stupido cuore che io non ho. Dammi un giorno per pensare, uno per dimenticare. Dammelo subito. Sai che c'è la furia. Pensare prima che tu possa uscire tra l'umanità, vittima del malumore, quello generale nell'umanità. Vestiti serena che da tutti gli occhi pende solo vanità. Tutte le virtù, quelle legge dentro tu. Ma che stupido cuore che io non ho. Dammi un giorno per strafare, uno per recuperare.
Hai bisogno di interventi rapidi e soluzioni economiche per i tuoi radiatori? Allora c'è solo un nome su cui puoi fare affidamento. Radiatori Minelli Alvaro a Gualdo Tadino. Con oltre 40 anni di esperienza nel settore, la ditta Minelli Alvaro è il punto di riferimento per la riparazione e la sostituzione dei radiatori per auto e camion. Sistemi di raffreddamento, aria condizionata e riscaldamento di ogni automezzo. Ci trovi nella zona industriale nord di Gualdo Tadino e al 337-64-7663. Radiatori Minelli Alvaro, la tua sicurezza sulla strada inizia qui.
Per la tua pubblicità su RT chiama 075-914-2020. RT Radio FM DAB Web App gratuita. Ascolta RT Radio con la perfezione del suono HD. In digitale la trovi in tutta l'Umbria sulla tua autoradio evoluta in DAB Plus.
Di tutto un po'.
Sindaco, mi senti?
Sì, buongiorno.
Buongiorno sindaco, dunque, come dicevo prima Enrico, qui da noi non piove mai o piove sempre?
Non ci sono le vie di mezzo.
È vero. Senti, comunque piove anche sulla politica, sull'amministrazione, perché io ho letto un sacco di polemiche da parte Forza Italia, Presa d'Italia, le precisazioni del Morroni sulla Rocchetta, insomma, facciamo fare un po' di chiarezza per bene, sindaco.
Ma guardate, io proprio per fare chiarezza ho chiesto, come da regolamento, la possibilità di discutere di questa questione in Consiglio Comunale, quindi martedì prossimo il primo punto all'ordine del giorno vedrà la discussione su questo tema, quindi avremo modo di chiarire nella sede opportuna quelle che sono le questioni relative a questo tema, appunto, che ormai, per quanto mi riguarda, deve essere affrontato in maniera celere con tutto quello che comporta, quindi anche con l'assunzione di responsabilità da parte di chi deve, perché, certo, come dire, si passa la palla al comune, ma il comune come dire, non ha potestà di fare grandi cose, perché la concessione è regionale e quindi sono i competenti servizi regionali che devono fare quanto di competenza. Se non lo fanno, io ho chiesto e richiederò ancora una volta nomina del commissario ad acta, che penso sia l'unica cosa che ci possa far uscire da questo tunnel.
Beh, il Morroni, il nostro cittadino e vicepresidente credo della regione, lui parla, che dice che la regione sta facendo tutte le pratiche necessarie, ma ci vuole del tempo per vari motivi. Io non so queste pratiche burocratiche che cosa comportano, ma tu lo saprai meglio di noi.
Ma quanto tempo ancora deve passare? Sono passati 10 anni. Cioè, è questo il tema da affrontare. Sono passati 10 anni. Abbiamo un'area classificata con il massimo rischio idraulico, R4, cioè della serie con possibile perdita di vite umane, e ancora dobbiamo aspettare cosa? Non ho capito cosa dobbiamo aspettare.
La Rocchetta ha fatto tutte le pratiche che doveva fare?
Allora, la Rocchetta si è fatta tutte le pratiche, non lo so, perché non le consegna a noi, lo consegna la regione. Quindi è proprio per questo che dico che non possiamo fare questo rimpiattino, no? Passarci il cerino di mano in mano. Il cerino va spento e vanno presi tutti quegli atti, anche, mi rendo conto, di forte responsabilità, perché poi stiamo parlando gli atti forti, ma se vogliamo ripristinare quella valle, rimetterla in sicurezza e renderla di nuovo fruibile, non possiamo più tergiversare sul rimpallo delle responsabilità. Ora bisogna fare, ci mettono nelle condizioni di fare quello che c'è da fare nel più breve tempo possibile.
Ecco, Forza Italia mi pare che chiede addirittura le tue dimissioni, chiede addirittura.
Vabbè, adesso ci sto pensando, no? Scherzo, ovviamente. Sì. Guardate, io ve l'ho detto già la scorsa settimana, no, ve lo ripeto, lo dirò in Consiglio Comunale. Io ho chiesto di nominare il commissario, ma lo dico in maniera molto tranquilla, siccome su questa vicenda c'è, no, la gara a chi ne vuole stare più distante, io, siccome ho una responsabilità, dico che sono pronto anche ad assumermi le responsabilità più grandi, perché i cittadini rivogliono quella valle, non vogliono assistere a questo spettacolo indecoroso.
Ecco sindaco, per quanto riguarda il costone roccioso, è stato ripristinato, sistemato?
Il costone roccioso noi lo abbiamo Abbiamo fatto il primo straccio dei lavori, quindi siamo in attesa che ci venga formalizzata la declassificazione del rischio, e quindi la prima parte dei lavori li abbiamo eseguiti, li abbiamo progettati, affidati ed eseguiti con fondi regionali, ovviamente,
certo,
ma gestiti in comune. Quindi, come vedete, quello che dobbiamo fare noi direttamente, seppur tra mille difficoltà, lo portiamo avanti. E tutto il resto purtroppo non vede la luce.
Farò una domanda finale, che poi lascio la parola a Enrico per aggiustare le domande. Per il prossimo anno, a primavera, prima dell'estate comunque, si potrà riaprire, rivedere la Rocchetta?
Secondo me no, con questo andazzo no, perché ripeto, se c'è questa fuga dalle responsabilità, credo che sia molto complicato.
Sì, buongiorno anche da parte mia. Chiaramente siamo in campagna elettorale, è iniziata la campagna elettorale, tu non sei candidato alla regione, mi sembra, quindi sei possibile.
Non sono candidato
alla regione. Però ecco, in questo periodo è chiaro che c'è appunto questa polemica. Quello che ti si imputa è il fatto che hai fatto questa forzatura di chiudere proprio l'accesso anche alle fontanelle, la parte bassa, no, dell'oasi della Rocchetta, e molti cittadini si sono un po' lamentati perché era un posto dove andare a prendere l'acqua, adesso non possono più andarci.
Io ero consapevole di questo, a proposito di assunzioni di responsabilità, perché la classificazione del rischio, che non ho fatto io, lo tengo a precisare, che ha fatto l'autorità di bacino, cioè un'autorità statale, che ci ha comunicato a tutti gli enti, ma solo io evidentemente l'ho letto, prevede che il rischio non di frane, dei sassi per capirci, ma il rischio di colata fangosa, cioè quello che è accaduto nel 2013, è classificato R4, che è il rischio più alto, cioè possibile perdita di vite umane, c'è scritto in questa norma. Quindi si arriva tra l'altro fino all'incrocio di via della Rocchetta. Quindi, come dire, io ho dovuto avvisare anche i residenti che in caso di allerta, come avete visto anche in queste ore nel Marcianese piuttosto che a Ponte Valle, allora lì c'è un rischio che è classificato il più alto di tutti, va bene? Allora, e sono 10 anni che nessuno fa niente. Allora, cosa deve accadere? Io sono consapevole del disagio che ho creato, ci mancherebbe altro, ma io devo assumermi le responsabilità per il ruolo che ricopro, non devo accontentare. Va bene, perché a forza di accontentare poi si piange il giorno dopo.
Ricordiamo che tu sei, come sindaco, anche presidente, diciamo, responsabile della protezione civile, no? Quindi,
esatto, cioè, io l'ho fatto per tutelare i cittadini. Capisco che anche per mio papà, anche per mio papà che ci andava, è un disagio, ovviamente. Ecco. No, me l'ha anche detto, però come dico, questo è.
Non si può magari portare più a valle, c'è un lavoro troppo grande.
C'è già una fonte appunto lì.
Sì, alla valle.
Alla valle.
Esatto.
Lì molto probabilmente adesso stiamo studiando di come magari fare un altro punto di attingimento lì, ma il problema non è l'attingimento, il problema è che noi dobbiamo in fretta rimettere a posto, risistemare e ridare a tutti la possibilità di andare in sicurezza, cosa che adesso non è.
Senti, sindaco, scusa, ma la polemica che fanno è che tu hai fatto adesso questa cosa quando potevi farlo un anno fa, 2 anni fa, proprio in corrispondenza delle elezioni regionali, per alimentare la polemica.
Le elezioni a me non interessano perché non sono candidato, ripeto, quindi non è che l'ho fatto pro domo mia, qualcun altro si candida, mi pare, quindi non io l'ho fatto adesso perché ora ci sono di nuovo, ci sono le condizioni perché c'era un'ordinanza fatta dall'allora sindaco Morroni nel 2012, cioè non è un'ordinanza può durare 14 anni, va bene, o 12 anni. Lì c'è un rischio certificato, ripeto, nel 2023, fine 2023. Io ho scritto subito dopo aver acquisito quella comunicazione, ho scritto al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Giunta regionale, al Ministro della Protezione Civile e all'Assessore regionale della Protezione Civile per ben 2 volte, manifestando la necessità di intervenire. Non ho avuto nemmeno una telefonata, non una risposta. Cioè qui se ne fregano tutti, questa è la verità. se ne fregano tutti perché tanto non succede niente, e invece purtroppo, come vedete, le cose succedono.
Sicuramente. Un altro problema, passiamo, perché parliamo soltanto di questo, invece c'è un'altra problematica, riguarda l'inceneritore. Adesso si è messo in moto anche qui un comitato per dire no all'inceneritore. Come stanno le cose, sindaco? È possibile che ci sia l'inceneritore dopo quella sentenza del TAR che ha dato ragione a una ditta?
Allora, anche qui, no? Qui è Rocchetta 2 la vendetta, ecco. Quando non si vogliono affrontare le cose come si deve, poi si fanno questi pastrocchi, perché la sentenza del TAR, se voi la leggete, prende a schiaffoni la regione dell'Umbria, perché gli dice: guarda che voi avete archiviato una cosa che non potevate archiviare, perché voi dovevate avviare il procedimento e in quella sede dare il diniego, in quella sede eventualmente dare il diniego motivato, non archiviare perché la cosa non vi piace. Cioè qui siamo, tra l'altro mi pare abbastanza singolare che si rimballi il comune, perché il comune di quella richiesta non ne sa niente, perché non si è avviato il procedimento, perché i comuni vengono coinvolti una volta che si avvia il procedimento. Lì è stata archiviata la richiesta, e quindi in comune non c'è un centimetro di carta relativamente a questa idea progettuale. Quindi molto probabilmente chi ha costituito vuole le proprie rimostranze. Se viene in comune io li accolgo, ma non troveranno nulla rispetto a questo, quindi questo è bene che sia chiaro.
No, ma c'è diciamo la possibilità che questa azienda, visto che ha avuto ragione, possa presentare un documento per l'inceneritore.
No, ad esito di questa sentenza, la regione, se è coerente con quello, con gli atti che ha fatto, dovrebbe impugnarla questa sentenza e quindi andare al secondo grado di giudizio, e quindi fermare la cosa in attesa del secondo grado. Oppure, se non lo fa, non è che adesso arriva e si costruisce un impianto, si fa quello, prende avvio quello che avrebbe preso avvio 2 anni fa, cioè l'avvio del procedimento, e quindi in quel caso il comune verrebbe coinvolto. In quel caso,
quindi ci sono tempi ancora d'attesa, perché qui, quando diciamo si muove una foglia, poi si scatena un uragano, no? Visto.
Allora, io mi pare che, no, anche su questo aspetto, allora le cose vanno fatte secondo leggi. Ti arriva una richiesta, tu l'archivi perché per miliardi di buoni motivi, il giudice ti dice che non la potevi archiviare, allora ci sono due strade. O fai ricorso per sostenere la tua tesi, per dire ho fatto bene ad archiviare, oppure dai seguito alla sentenza se non l'appelli, e quindi avvi il procedimento.
Vedremo se sarà così, ma adesso ci sono le elezioni, credo che si
appellerà. Però ci sono 60 giorni per appellare appunto, la sentenza, quindi non è che c'è tempo in memoria.
Esattamente. Un'ultima considerazione, anche perché abbiamo poco tempo. Abbiamo letto, è passato già qualche giorno, che non sei più commissario. Tu vuoi diventare commissario, ipotesi da Rocchetta, però non sei più commissario del PD Eugubino. Come mai hai fatto un passo indietro, perché hai capito che la situazione era così difficile?
No, allora, per me, come sapete, ormai ci conosciamo un po' tutti, guarda, per me la politica è una passione vera, no? Quando si evita il confronto, cioè io sono stato per 2 mesi abbondanti a discutere con tante persone in maniera tranquilla, serena, nella speranza di poter ricostruire qualcosa. Giunti al momento in cui bisognava entrare nel vivo, e mezz'ora prima di una riunione convocata a cui tutti avevano dato la propria disponibilità a partecipare, mi sono arrivati delle lettere di giustificazione, quindi ho capito che proprio non c'era la volontà di dire: allora, sapete che c'è, suonatevela e cantatevela come volete. Ho tante cose da fare.
Ho visto che c'è comunque un buon rapporto con il neo sindaco di Gubbio, con Vittorio Fiorucci, è stato invitato anche, è venuto per la festa di Gualdo, quindi chissà. che non, non
no,
accada,
c'è un rapporto, c'è un bel rapporto, c'è sì, un sì, rapporto istituzionale, certo, assolutamente collaborativo, come deve essere, certo, perché poi quando si diventa rappresentanti pro tempore delle proprie comunità si rappresenta tutti, quindi Vittorio Ferrucci è un interlocutore istituzionale e con il quale ho un buon rapporto e non lo nego assolutamente.
Benissimo, e ho terminato. Fra l'altro il sindaco, speriamo di averlo mercoledì prossimo, il sindaco di Gubbio, Carletto, per l'ultimissima flash.
Ah sì, volevo tanto chiarire che io non sono parente del sindaco di Gubbio.
Anche se fosse, non è
no,
che
non è una cosa brutta, sì, ma insomma sì, non sono parente, anche perché se li invitiamo non vorrei che qualcuno pensasse che lo tratto con i guanti, allora voglio dire questo, sindaco, io è tanti anni che te lo dico, ma purtroppo io non conto poco, noi della stampa contiamo poco. Io sono stato l'ultima volta poco, non molto tempo fa, nella piazza Martiri. Io sono andato anche verso la piattaforma e vedo che la targhetta non c'era ancora, è stata cambiata quella
non è stata cambiata.
No, perché se passa qualcuno, insomma, dirà guarda che ignoranti, che sciatti questi, riguardo che chiamano ancora anfiteatro una cosa che in realtà si chiama teatro.
Hai ragione, Carletto, hai ragione. Non è stata cambiata.
Spero che si faccia più presto, anche perché è una cosa che non costa molto, no?
Credo di no.
E poi l'ultima cosa che ti dico, tanti anni dopo la pista ciclabile, per la strada che passa poi sotto il ponte della ferrovia, le macchine sono costrette a passare dove non c'è il catrame, e con lo scalino che forma il catrame diventa anche brutto, e nessuno pensa a buttare, non dico qualche palata di catrame per poter fare in modo che le macchine passino sul sicuro, insomma.
Di tutto un po'.
Allora Enrico, tutte le volte io cerco di poter avvisare i nostri concittadini sui telefoni, su internet ci sono sempre delle truffe. Le truffe, le voglio ricordare, quando mi chiama qualcuno con un numero sconosciuto e fa un solo squillo, al massimo due, non rispondete, perché se rispondete pagate. Mi fanno pagare, quindi bene, cercate di stare attenti a questo.
Esatto, bene.
Perché no, chi mi telefona, se vi vuole, telefona a lungo, oppure vi manda un messaggio se non rispondete. Quindi non rispondete a chi chiama una volta sola o due. Esatto. Seconda cosa importante è che arrivano molte volte sulle mail delle notizie da parte di sedicenti trasportatori che vi dicono che il vostro pacco, e magari voi aspettate veramente un pacco, è fermo da qualche parte, dovete dare dei dati e delle cose. Non rispondete, perché non assolutamente a quelli che vi dicono che il vostro pacco è fermo, che dovete dare dei dati. I dati sensibili, carta di credito, rivisto, non si danno mai, ok?
Beh, questo è il nostro messaggio per tutti, quindi spero che hanno capito, ma non è facile, perché molte persone si lasciano ingannare, magari perché hanno il cuore sensibile, il cuore molto disponibile, sono bravi e quindi fanno entrare nelle case anche persone non conosciute, oppure rispondono a queste telefonate e con
voi dovete seguire il tracciamento che vi dà la ditta di trasporti, oppure la ditta che vi ha venduto quell'articolo. Non rispondete a lettere che vi dicono che è fermo il vostro pacco, dovete fare questo e questo. Non rispondete.
No, ancora ci sono persone che cadono nella rete, tuo figlio, mi mandi dei soldi perché li ho finiti.
Ancora questa truffa ancora continua.
Sì, perché appunto ci sono persone che si lasciano intenerire da queste richieste, oppure fanno entrare persone sconosciute nelle case. Questo, cosa fare? Noi chiaramente facciamo questa opera di sensibilizzazione, però non è facile, non si arriva a tutti, bisognerebbe che i nostri, soprattutto anziani, vengano avvertiti dai familiari, almeno i familiari, se non li hanno con loro, magari se i anziani vivono da soli, di sensibilizzarli, perché oggi la truffa è veramente dietro dietro l'angolo, e poi non si può diciamo riaverli i beni che uno ha diciamo si è, no, si è stato truffato, perché è difficilissimo, bisogna mettere in piedi una diciamo lunga sequela di avvocati, di denunce, insomma, non se è sempre meglio diciamo, evitarlo assolutamente. Quindi la radio fa anche questo, questa opera di sensibilizzazione. Non abbiamo chiesto, ecco, una cosa importante al sindaco, diciamo i numeri civici stanno continuando, non so se ti è capitato di vedere degli operai che stanno affiggendo gli numeri civici nel territorio del comune di Guadalutadino. Non so se la tua
speriamo
zona
che
è stata coperta.
Speriamo che termino il prima possibile. Beh, insomma, sì, che dovrei essere un disagio.
Sì, da quello che ci ha detto appunto il primo cittadino, dovrebbe terminare entro la fine di questo 2024. Speriamo. Io ho visto comunque diverse zone averli i numeri civici con la via, quindi stanno continuando. Forse anche il maltempo, non, poi ci sono state le ferie estive, quindi credo che in questo periodo stanno riprendendo per continuare questa operazione molto importante per appunto i corrieri, per soprattutto no, i medici che vengono chiamati. Avere il numero civico oltre alla via vuol dire andare direttamente oggi con i mezzi dei navigatori, si arriva direttamente a casa, perché non è che si conosce, una volta ci si conosceva tutti, oggi invece è più difficile, ecco perché i numeri civici sono importantissimi soprattutto da un punto di vista sanitario. Speriamo che entro questa fine del 2024 venga terminato. Ad esempio nella mia zona ancora non sono arrivati, questo lo posso
nemmeno nella mia zona sono arrivati ovviamente,
e quindi forse perché stanno facendo le zone periferiche.
Questo disagio avviene anche quando uno fa i contratti con i gestori telefonici, perché certo. Se non gli dai il numero qualche volta nicchiano, nel senso che non ti danno la possibilità di allacciarti, e loro vogliono il numero
certamente perché il numero corrisponde a un'abitazione. Ho visto anche dei numeri messi non proprio in un'abitazione, ma nelle zone era un prato, tutto chiuso, però c'era il numero civico anche lì, quindi vuol dire che anche quella zona forse potrebbe essere diciamo costruita un'abitazione in futuro, quindi si pensa già anche al domani. Quindi questa è un'altra problematica che poi sentiremo chiaramente la massima espressione dell'amministrazione, ovvero il sindaco. Abbiamo tutte le settimane, per il mercoledì prossimo già ci siamo sbilanciati, speriamo di avere il sindaco di Gubbio, è l'unico che ci manca del territorio di competenza della nostra emittente, proprio per capire, no, come si sta muovendo, anche perché lo ricordiamo, Gubbio è un'amministrazione diversa dopo 80 anni, anzi credo che non ci sia mai stata un'amministrazione di centrodestra che io mi ricordi, non so tu che
no, detto, ricordi, io ricordi a memoria nuovo,
ecco,
al di là del fatto che sia di centrodestra, comunque è importante conoscerlo, farlo conoscere e anche farci rispondere su alcune polemiche che hanno suscitato alcune assunzioni eccetera eccetera, quindi vabbè, vedremo cosa ci dirà questo sindaco di Gubbio.
Sì, diciamo il è subito entrato anche nel territorio con la sua presenza l'ultima domenica di settembre a Guadalutadino, nella festa delle porte, è venuto proprio personalmente invitato dal sindaco. Questo sicuramente non può che far bene proprio al territorio, come ha detto anche il sindaco di Guadalutadino.
Sì, ma i rapporti fra ai comuni, al di là del colore politico, devono essere comunque cordiali, ovviamente, no? Specialmente col comune di Gubbio, di Fossato, di Sigillo, di Costacciare, c'è anche di Nocera.
Assolutamente, anche perché questo territorio non è che sia grandissimo dal punto di vista di abitanti, però sì, tutti insieme, se facciamo la voce grossa, come si dice comunque, in regione potrebbero ascoltare le istanze, no, di questo territorio, soprattutto i due comuni più grandi come Gubbio e Guadalutadino, che rappresentano gran parte degli abitanti di questo territorio, sono stati sempre visti come il gatto e il topo, no? Nel senso che sono due litiganti, invece ecco, c'è voglia di stare insieme, perché l'unione.
Ma sì, anche perché
cresce.
Molta gente viene a lavorare a Gualdo di Gubbio, molti di Gualdo vanno a lavorare a Gubbio.
Sì, sì, questo interscambio c'è stato, diciamo, sempre. Proprio il fatto istituzionale, che le amministrazioni non è che hanno mai collaborato poi no, fattivamente. Speriamo che si cambi questo, diciamo, questo fatto che il sindaco Cubino è stato a Gualdo in occasione della festa, potrebbe rappresentare anche una svolta, vuol dire che c'è bisogno di stare insieme, al di là
della appartenenza. Posso darti una notizia, anche Gubbio ha dei problemi, perché Gualdo è vero che ha avuto un decremento demografico da circa 7.000 errotti, che è passato a circa 15.000 abitanti.
No, sotto, siamo sotto i 15.000.
Sì, infatti sì. Ho detto circa, perché infatti non siamo a 15.000. Ma anche Gubbio pare che stia perdendo abitanti, quindi rischia di andare sotto i 30.000.
Il problema della, diciamo, della denatalità è un problema nazionale, non è soltanto un problema regionale o locale, è un problema nazionale. Si fanno sempre meno figli, le coppie, le vediamo, non hanno questa volontà di procreare. Una volta invece se ne facevano minimo due, no? Al minimo.
C'è un problema di carattere economico, la gente ha paura del futuro, però, quindi...
Sì, ma anche una volta negli anni, quando siamo nati noi, c'era un problema di carattere economico, forse si procreava proprio perché c'era tanta terra, c'era lavoro dei campi, per quello che si cercavano figli.
E comunque c'è anche il decremento dovuto al fatto che sono partite delle persone, quindi se hanno meno figli, cioè meno persone, sono meno figli.
Indubbiamente anche questo, il fatto della mancanza di lavoro impone ai ragazzi che hanno studiato, oggi i ragazzi hanno studiato tutti minimo la laurea breve, 3 anni. Quindi,
e tu pensi che mi pare che quest'anno sono partiti non so quanti, 100.000 ragazzi, quindi sono tanti.
Poi in una regione piccola come la nostra questi numeri sono determinanti.
Tutta Italia, però molti anche dall'Umbria sono partiti per andare all'estero.
Ah, sicuro,
quindi...
noi abbiamo avuti anche alcuni ragazzi che se ne stanno in Europa perché non hanno trovato posto in Italia, stanno bene, fortunatamente hanno un lavoro, però diciamo piangono il fatto di essere andati via, perché amano tutti rimanere qua. Poi vedremo se ritorneranno. Siamo in chiusura di questo nostro appuntamento del mercoledì, caro Carlo, come si dice. Noi ci diamo appuntamento alla settimana prossima con altre
chiacchiere. Chi vuole ascoltarci che non ha avuto la possibilità mercoledì può ascoltarci il giovedì dopo le 1, dopo le 13.
Abbiamo il podcast anche sulla pagina rtsmart.fon.in, quindi anche la possibilità di ascoltare tutte le trasmissioni di tutto un po', come altre trasmissioni della nostra emittente. Grazie, buona mattinata, Gabetto,
buona giornata e buon lavoro, grazie a tutti, ciao.